Marcus Sedgwick è un autore poco noto in Italia, anche se all'estero ha pubblicato moltissimo e vinto numerosi premi. Il suo primo romanzo, pubblicato in Italia, La regina delle ombre, è ambientato in Romania e racconta di ragazze sacrificate e di vampiri. Anche Santa Muerte, il libro di cui vi parlerò, ha come centro narrativo un'icona dell'horror, la morte, la dama con la falce, ma qui di fantastico davvero non c'è proprio nulla. Realismo totale. La storia è un pugno allo stomaco, drammatica e non ha un lieto fine, anzi. La copertina è già un avvertimento. Teschio rosso su sfondo nero. La vicenda è ambientata ai giorni nostri, ad Anapra, un quartiere poverissimo di Ciudad Juárez, una metropoli messicana al confine con gli Stati Uniti. Qui a comandare sono le bande dei narcos e chiunque osi alzare la testa viene brutalmente eliminato, alla luce del sole. I pestaggi, i rapimenti e gli omicidi avvengono quasi sempre in pieno giorno, agiti a viso scoperto, come sfida e avvertimento nei confronti di tutti, cittadini e autorità. Naturalmente la polizia è corrotta e la giustizia è un termine di cui si è perso completamente il significato. I furgoni passano a tutte le ore, ma la gente conosce bene quello che sta arrivando. Si muove veloce, al ringhio di un motore potente. Appare sulla sommità della strada e si lancia rapidamente verso di loro. La gente si sparpaglia, forse non è nulla, ma meglio esserne sicuri. Il pick-up si fa più vicino, vistosa carrozzeria rosso scuro, vetri oscurati, due tizi nell'abitacolo, altri quattro aggrappati al pianale posteriore. I quattro uomini scendono dal pianale e, estraendo le pistole, si dirigono nel negozio di ferramenta. I poliziotti mettono in moto e tornano a velocità costante da dove sono venuti, in città. Arturo non è poi così spaventato, insomma lo sa Dio, niente di nuovo, ma all'improvviso si sente esposto. Si fa piccolo piccolo nell'ingresso, più piccolo che può e resta immobile. I quattro uomini stanno trascinando in strada il proprietario del negozio. L'uomo si chiama Gabriel. Arturo non lo conosce davvero, sa il suo nome e poco più. Gli uomini lo stanno pestando, non troppo seriamente, ma non appena Gabriel cerca di difendersi, uno di loro lo colpisce sulla testa, di lato, con il calcio della pistola, e lui crolla nella polvere, mezzo incosciente. Persino dall'altra parte della strada, Arturo riesce a vedere il sangue. Gli uomini trasportano Gabriel sul retro del pick-up e montano su. Due si aggrappano ai bordi e due si siedono su un vecchio divano imbullonato al pianale. Il mezzo gira intorno allo spartitraffico per tornare a Juarez e Arturo comincia a rilassarsi. Ma proprio mentre il pick-up lo supera, il guidatore alza gli occhi e lo vede. I loro sguardi si incrociano e in quel mentre Arturo avverte un sussulto, come se il mondo avesse vibrato sotto i suoi piedi. L'uomo ha il volto tatuato, più inchiostro che pelle, marchi di una banda di narcos, ma a questa distanza è difficile dire quale. La testa è rasata, indossa come tutti gli uomini una canotta bianca. Sui muscoli delle braccia serpeggiano altri tatuaggi. Lentamente il guidatore allunga il braccio sinistro fuori dal finestrino e indica Arturo. Mima una pistola con il pollice e l'indice, alza il grilletto e mira ad Arturo, che non riesce a distogliere lo sguardo. E intanto l'uomo abbassa il pollice e mima qualcosa con la bocca, qualcosa che Arturo non riesce ad afferrare. La testa dell'uomo si gira, la bocca aperta in una risata, schiaccia il pedale sull'acceleratore e il pick-up schizza via alla volta della città. Arturo assiste al pestaggio e al rapimento. Sa che ritroveranno il cadavere di Gabriel carbonizzato, oppure orribilmente mutilato, appeso in bella mostra all'arcata di un ponte. Ma sa anche che non può farci nulla, quindi rientra a casa. Se si può chiamare casa, una capanna di legno e lamiere. E cerca di dormire. Nel cuore della notte qualcuno bussa alla porta. Apre, terrorizzato. E si trova davanti Faustino, un amico di infanzia, che non vede da diversi anni. La sorpresa è grande quasi quanto il sollievo. Ma cosa vuole l'amico, dopo tutto quel tempo, senza mai una visita, una chiamata? Faustino è disperato. Ha sottratto $1000 a una banda di narcos. E se Arturo non lo aiuta, è spacciato. Ma perché chiedere proprio a lui, che non ha un soldo? Arturo è confuso, non sa cosa rispondere, anche perché quel pomeriggio, dopo il pestaggio, ha fatto un incontro, se è possibile, ancora più angosciante. Sopra di lui, inosservato, aleggia qualcosa. Qualcosa che ha un potere immenso. Puro osso e occhio di carbone. Effimera, eppure eterna. La ragazza bianca, la bella sorella, la signora scheletro, santissima muerte. Il velo increspato dalla brezza, le bianchi ali della morte. In una mano tiene una serie di bilance, nell'altra tiene il mondo intero. Lo sguardo di teschio sorridente, fisso, che non vacilla. Guarda giù verso Arturo. Guarda giù verso chiunque. Sopra di lei, a semicerchio, si riesce ancora a intravedere una scritta. No temas ad onde vayas, que has de morir donde debes. Non preoccuparti di dove andrai. Morirai dove devi morire. La morte ha parlato. Ora tocca ad Arturo.